15 maggio 1946 Arturo Toscanini dirigeva il concerto di riapertura della Scala ricostruita dopo i bombardamenti che nell'agosto 1943 avevano colpito Milano e la Sala del Teatro. Il governo nazionale, il comune di Milano, guidato dal sindaco Antonio Greppi e i cittadini milanesi erano stati concordi nell'identificare nella riedificazione della Scala una priorità nel processo di ricostruzione, riconoscendone il valore simbolico e l'importanza per la comunità cittadina. Il concerto di riapertura della Scala si inserisce così nel quadro più ampio di un percorso di ricostruzione materiale, civile e culturale del paese, che giungerà il 2 giugno ai passi decisivi del referendum e dell'elezione dell'Assemblea Costituente. In occasione della celebrazione di questi 80 anni dalla ricostruzione del teatro, 1946-2026, abbiamo incontrato, dopo la cerimonia che ha visto protagonisti orchestra e coro diretti dal maestro Riccardo Chailly, Raffaele Mellace, musicologo e consulente scientifico del Teatro alla Scala. Buongiorno Raffaele Mellace e bentrovato a Rete 2.
Buongiorno.
Un Novecento glorioso, quello del Teatro alla Scala, che però si interruppe tragicamente quando, nella notte tra il 15 e il 16 agosto del 1943, la Sala del Piermarini fu pesantemente danneggiata dai bombardamenti alleati della Royal Air Force. Il soffitto crollò e le gallerie del sesto e quinto ordine vennero distrutte. Fu risparmiato il palcoscenico, su cui era stato calato il sipario metallico come protezione.
Esattamente. La Scala aveva avuto nella sua storia che giunge fra due anni al 250esimo delle interruzioni, ma erano state interruzioni, diciamo così, di carattere amministrativo, anche pesanti. Questa invece fu un'interruzione drammatica che veniva a tagliare in due la storia del teatro in una fase in cui si veniva da stagioni, da decenni estremamente vivaci seguiti alla Grande Guerra. E fu un evento che colpì molto l'immaginario dei milanesi, naturalmente, e in generale dell'Italia. Possiamo vedere anche naturalmente un filmato dell'Istituto Luce dell'epoca che dà molta enfasi ai danni ricevuti dalla Scala in una serie di bombardamenti di quell'estate che colpì molte parti del centro di Milano, anche molti edifici storici. Dunque fu necessario, come dire, correre subito ai ripari. La decisione di ricostruire la Scala e quindi di riaprirla il prima possibile venne presa praticamente subito, ma naturalmente fu necessario attendere la fine del conflitto, quindi la liberazione, per l'avvio dei lavori veri e propri. Anche se già qualcosa era stata fatta subito, per esempio l'ingegner Secchi, che era il grande artefice della vita del teatro, aveva già predisposto all'indomani del bombardamento una sorta di cordone di protezione di ciò che era rimasto, insomma, ecco perché ulteriori bombardamenti non facessero altri danni.
Raffaele Mellace, grazie alla ferma volontà dell'assessore alla cultura Achille Magni e dell'allora sindaco di Milano Antonio Greppi, si decise di ricostruire il teatro com'era e dov'era ancor prima della fine del conflitto. L'ambizioso progetto, come si accennava, fu affidato a Luigi Lorenzo Secchi, ingegnere capo del comune di Milano, che, meno di 3 anni dopo la devastazione delle bombe, riconsegnò la Scala a Milano e al mondo.
Sì, Secchi era responsabile delle parte dell'edilizia del Teatro alla Scala già dall'inizio degli anni 30, quando era un giovane ingegnere. Lui era del 99 e dunque quando avviene il conflitto ha una piena conoscenza dell'edificio, evidentemente, ma soprattutto è già intervenuto varie volte, perché questa è una cosa che si sa poco, ma la Scala come la conosciamo noi oggi nei suoi interni deve moltissimo all'ingegner Secchi, il quale riprogettò il foyer, il ridotto dei palchi che oggi è intitolato ad Arturo Toscanini, e costruì ex novo il ridotto delle gallerie. Dunque chi meglio di lui, naturalmente, che era intervenuto peraltro anche sul palcoscenico. E questa progettualità, appunto, a disposizione, che era disponibile in teatro, fece sì che i tempi della ricostruzione fossero effettivamente molto rapidi. Un grande balzo in avanti avvenne appunto all'indomani della fine del conflitto, nell'autunno del 45, così che fu possibile essere pronti direttamente per appunto l'11 maggio del 46.
La Scala 1946, Milano decise di ripartire dalla cultura e Toscanini, schierato contro il fascismo, tornava dall'esilio per dirigere la riapertura della Scala, una vicenda che ebbe un eco mondiale e assunse il valore di atto fondativo per la nascitura Repubblica Italiana.
Sì, questa è una vicenda che è bene ricordare e su cui è bene riflettere. Noi, che vediamo peraltro quotidianamente scene di devastazione, di guerra in varie parti del mondo, potremmo immaginare che le esigenze primarie di una nazione che deve risollevarsi, deve ricominciare, siano quelle legate alla pura sopravvivenza. In realtà, e questo il sindaco Greppi lo spiega molto bene in un frammento di intervista che è ancora disponibile, in realtà le esigenze dell'anima, come disse lui nel linguaggio dell'epoca, non sono meno importanti di quelle della materia, di quelle del corpo, diciamo, della sopravvivenza. E infatti questo primato dato alla ricostruzione della Scala aveva sicuramente, come dire, la valenza di attribuire una grande importanza alla cultura, che è anche questa una cosa che occorre sempre ricordarsi, ma ancor più aveva il significato di un simbolo, cioè la Scala, più di qualche fabbrica o di qualche edificio di abitazione, aveva il potere di rappresentare innanzitutto per la popolazione e poi anche all'esterno il simbolo di un valore, di una resistenza, di una capacità di resilienza della nazione e di un valore appunto culturale assoluto che il paese rappresentava per tutto il mondo. Abbiamo di recente realizzato una bella intervista alla senatrice Segre, la quale, rientrata a Milano dopo il Lager, ha espresso quest'idea che mi sembra molto adatta a commentare il nostro discorso, cioè che per lei vedere che la Scala era ritornata in attività era un simbolo di libertà, era una sorta di sogno che non avrebbe mai più immaginato si potesse realizzare all'indomani degli orrori della guerra.
Raffaele Mellace, entriamo quindi nel vivo di questo evento indimenticabile facendo un balzo indietro nel tempo. L'11 maggio 1946 il Teatro alla Scala riapriva quindi nel suo splendore originale con un memorabile concerto diretto da Arturo Toscanini. Il concerto fu trasmesso dalla Radio Italiana, Radio Audizioni Italiane RAI, e ne è rimasta una traccia audio. Toscanini volle un programma tutto italiano che potremmo definire nazional popolare. Prima parte Rossini e Verdi, seconda Puccini, terza, quindi si immagina siano stati previsti due intervalli, Boito.
Sì, la programmazione stabilita da Toscanini per quel concerto vedeva innanzitutto autori italiani con delle scelte precise, evidentemente, con La Gazzaladra che Rossini aveva scritto per il Teatro alla Scala, e che la Sinfonia della Gazzaladra che aprì il concerto è una sinfonia che, legata al tema dell'opera, presenta un carattere anche in qualche modo militare, perché è aperta notoriamente da questo rullo di timpani, e dunque in qualche modo portava con sé ancora una traccia della guerra. Le pagine verdiane erano pagine importantissime, tra l'altro Toscanini volle la sinfonia dei Vespri Siciliani, dunque anche lì legata a un tema, al tema dell'oppressione, della libertà. La Manon Lescaut era sicuramente un lavoro a cui Toscanini era legatissimo, come era legatissimo peraltro anche a Boito. Quindi esiste un gusto personale, ma esiste anche una programmazione che vuole proprio esaltare l'identità italiana che ritornava in auge dopo la guerra. Il fatto che il concerto fosse stato affidato alla Bacchetta di Toscanini è naturalmente un fatto estremamente significativo. Toscanini rappresentava la Scala da mezzo secolo. Era stato nominato alla guida del teatro nel 1898 da giovane talento emergente e in varie fasi era stato davvero la spina dorsale della programmazione della Scala, di cui era direttore sia musicale che artistico. Nel 1928 erano stati celebrati i suoi 30 anni di guida della Scala, dopodiché però appunto i dissidi col fascismo avevano portato al suo autoesilio negli Stati Uniti. Dunque, non solo il programma della serata aveva una sua valenza, ma naturalmente chi la guidava aveva uno straordinario valore simbolico. C'è da dire che questo concerto, così incentrato sulle glorie italiane, quindi i tre grandi che ancora oggi riconosciamo, più Boito, che appunto aveva un trascorso personale con Toscanini, che si era molto adoperato, ad esempio, per la messa in scena del Nerone postumo di Boito, rappresentano sicuramente la tradizione italiana, ma il progetto musicale della riapertura della Scala concepito da Toscanini prevedeva in realtà una serie di concerti che si svilupparono nei giorni successivi e che prevedevano in modo estremamente inclusivo opere delle nazioni vincitrici, quindi degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, opere anche naturalmente della tradizione tedesca, benché fosse in quel momento naturalmente il nemico, tant'è vero che tutto il progetto culminava con la esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven.
Parliamo invece della scelta di Nabucco, titolo allora tutt'altro che popolare, ma profondamente legato alla storia della Scala che ha segnato anche il concerto delle celebrazioni odierne per gli 80 anni dalla riapertura. E immaginiamo in quell'occasione un va pensiero eseguito con enorme commozione e trasporto per quell'Italia che rinasceva. Pagine dal profondo significato, peraltro appunto riprese oggi per la celebrazione degli 80 anni dal concerto di riapertura di Riccardo Chailly.
Sì, il coro del Nabucco, il va pensiero, è una pagina magica che ha attirato come una sorta di magnete nei 180 anni ormai da quando è stata eseguita per la prima volta una serie di significati simbolici importanti. Cioè, al di là dell'efficacia all'interno dell'opera, il va pensiero è ritornato in tanti snodi della vita civile e culturale di questo paese. E nel 1901, quando la salma di Verdi e Giuseppina Strepponi vennero traslate dal cimitero monumentale a Casa Verdi, proprio Toscanini diresse al monumentale un immenso coro nel Nabucco, nel va pensiero dal Nabucco. Dunque è comprensibile come questa pagina abbia ancora oggi questa valenza e bene ha fatto, credo, il maestro Chailly a riproporla. Tra l'altro c'è questa bella coincidenza del fatto che il concerto celebrativo odierno avviene proprio in concomitanza con una importante produzione del Nabucco alla Scala, produzione che segnerà il congedo, perlomeno come direttore musicale, del maestro Chailly. Quindi è l'ultima produzione operistica che il maestro Chailly dirige in quanto direttore musicale del teatro. E quindi una prova aperta del Nabucco è stata inclusa nella programmazione celebrativa di questi giorni e devo dire che ascoltare pochi minuti fa il coro eseguito appunto al della Scala diretta dal maestro Alberto Malazzi con l'orchestra tutto sotto la direzione del maestro Chailly è stata un'esperienza molto molto commovente perché, come spesso avviene in queste pagine celeberrime, siamo usi a ascoltarle in tanti formati e in qualità molto disparata. Ecco, la cura, l'attenzione al testo, l'attenzione anche all'accompagnamento orchestrale, che è un accompagnamento sofisticato, non banale, non ripetitivo, che Verdi ha concepito, hanno reso proprio la grandezza di questa pagina e hanno, come dire, dato ragione alla popolarità che in questi 180 anni e oltre questa pagina ha sempre ricevuto.
Grazie Raffaele Mellace.
Grazie a voi.